dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 7 settembre 2020, con gli smartphone appesi sugli alberi e i test di gravidanza al posto delle PlayStation, siamo pronti, come del resto tutti i lunedì, ad affrontare insieme a voi le notizie, quelle digitali, all'italiana. Da Lemi Studio ritraslocato Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di regia di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Eccoci, bentornati, buongiorno a tutti, buongiorno ai miei colleghi, voci digitaliane, buongiorno agli ascoltatori.
Ma salve.
Buongiorno, grazie. Anzi buonasera agli amici in diretta, audio, video, ciao, e soprattutto...
Almeno a quelli in diretta, però buonasera, scusa, però...
Vabbè, però tu non conti anche gli altri fusi orari.
È tutto un casino, ma non solo, stavo per salutare anche tutti i nostri ascoltatori, sono la maggioranza, quelli sparpagliati nel continuum temporale grazie al podcasting, per cui sceglietevi voi il saluto che più vi aggrada in questo momento, nel vostro momento della giornata.
Pensa se ci stanno ascoltando e noi siamo morti.
Tipo le stelle, ma che bella immagine.
Vabbè, tra 200 anni sì. E ci sarà qualcuno che avrà scritto un libro sulla storia del podcasting indipendente italiano.
Qualcuno che capterà il segnale da un, da un pianeta
anche.
Con tre soli.
Tra l'altro avevo letto che si era rotto il telescopio, quello in, dove era, Porto Rico?
Arecibo, Michele, Arecibo. Una delle puntate della prima serie di X-Files, è una cosa fondamentale.
Arecibo, si è rotto qualche vetrino.
Si è rotto di brutto, c'è cascato qualcosa sopra, c'è successo
magari
qualche
cosa?
Magari un UFO. Sarebbe il massimo. non sentiamo niente. Avete detto, no, ma siete sicuri che non avete sentito niente? No, è perché c'è un'astronave si è schiantata contro una cosa. Funzionava bene, devo dire, il radiotelescopio di Arecibo. Andate a scoprire cose, dobbiamo sapere cosa è successo. Mandate Mulder, non lo ricordo, l'ho letto, ma non me lo ricordo. Allora, possiamo cominciare con le notizie della settimana. E cominciamo col nostro mondo tinto di Covid. Giulio mi ha messo un pezzo molto interessante dal New York Times. Te lo leggi tutto, Giulio, New York Times? Ultimamente la maggior parte dei tuoi link arrivano da qua.
Sì, sì. Times e Financial Times sono i miei riferimenti. Sì, sì.
I link di Giulio sono radi, perché ne manda veramente pochi, ma scelti
Ma sì, allora, questo pezzo è interessante perché commenta appunto su New York Times un po' la tendenza nel corso degli ultimi mesi che è emersa nella promozione di applicazioni e in generale di corsi e di tutto quello che in qualche modo aiuta il relax, aiuta, investe sulla sensazione di calma che può essere generata da alcune applicazioni digital, ma in generale anche da tutta una serie di attività che possono aiutare a rilassarsi, e viene indagata chiaramente l'opportunità rispetto ad alcuni settori di poter insistere in promozione su queste tematiche, perché chiaramente l'advertising tende a essere, come spesso capita, molto aggressivo in questo senso, e quindi promuove applicazioni per dormire, applicazioni per distrarsi, tutta una serie di soluzioni a cui si può arrivare anche sviluppando un certo tipo di dipendenza, e quindi tutta una serie di disturbi anche accessori che poi vengono commentati. Ultimamente ne sono usciti diversi articoli come questo, che chiaramente dovrebbero essere verificati quasi da un ente terzo rispetto a quelli che sono i benefici che vengono promossi. Quindi mi è parso molto interessante, come direbbe il buon Max, commentare un po' insieme il fatto che oggi, in un momento di crisi importante come questa, dal punto di vista personale stanno emergendo micro e neanche troppo micro economie del benessere, dove alcuni settori tradizionali sono in forte diminuzione, tipo posti classici ovviamente dove è richiesto l'incontro fisico, ed emergono invece soluzioni di questo tipo a rispondere ad una serie di disturbi, problemi, necessità, ansie, eccetera eccetera, attraverso l'utilizzo del digital.
L'e-commerce ha scoperto l'ansia come canale
di distribuzione. Questo anche è un punto su cui si è sempre insistito in realtà nello sviluppo di piattaforme, la propensione all'acquisto è sempre stato legato non tanto all'ansia psicofisica del cliente quanto a l'ansia del farsi scappare una promozione, che è un meccanismo psicologico molto forte.
Ah, ok, certo. Fear of missing out. No.
Esatto, e anche alcune dinamiche di vendita, ma che nascono.
Venditore e marketer hanno una certa.
Molta esperienza in questo senso, ecco. Sì. Ma molta esperienza in questo senso, perché sia dal punto di vendita fisico, che guarda che parlo con il responsabile e quindi tu crei quasi una relazione fisica col venditore che si è esposto per te, e quindi hai inconsciamente quasi creato una relazione su cui si innesta poi il meccanismo di vendita, fino poi a tutte le dinamiche dell'online con il classico booking che ti dice: guarda che ci sono altre 37 persone che stanno guardando questa camera e ne resta solo una.
Ecco.
Sono tutte, sì, sono tutte logiche.
Da una parte ti fa venire l'ansia e poi ti vendono l'app per calmare l'ansia. Mi sembra
come
quelle società lontane da noi che prima ti fanno venire l'ansia facendoti fare la coda in macchina, in metropolitana, ti fanno diventare scema eccetera, fanno ovviamente, poi ti vendono in farmacia il Tavor, il Valium, le benzodiazepine. Credo di conoscere qualche società del genere.
Lancio il sasso con il filo col biglietto che dice: ti riparo il vetro.
Ecco, perfetto.
Ma infatti sono dinamiche che sono vecchie più o meno come il mondo, non sono, come dire, proprie del digital. Quello che cambia con il digital forse è il time to market, perché letteralmente tu puoi mettere una campagna in piedi da un momento all'altro.
Sì, time to market, sì, sì. Anche però un'evoluzione nel, non lo so, io ho visto un milione di app uscire fuori. Calm, cioè, è la più famosa di quelle. Quando escono un milione di app, vuol dire che in quel campo stanno girando dei soldi, vuol dire che gli angel e società di venture capital in genere, se tu gli dici calma, vendo relax, facciamo rilassare la gente, pigliano il libretto di assegni e ti mettono l'assegno in mano. E quindi vuol dire che c'è una aumentata sensibilità, può essere un abbaglio, perché non sarebbe la prima volta che angels e venture capitalist prendono degli abbagli. Però ecco, è un modo.
Beh, però per applicazioni come Calm, come Headspace, il trend era in crescita oramai da un bel po' di anni, e certo, i soldi stavano arrivando già da qualche annetto. Ovviamente questo è tutto grasso che cola.
Hanno sicuramente preso forza,
certo, un momento in cui possono andare molto forte.
Ho visto delle altre cose. Insomma, quando ci sono questi scossoni nella società, come l'epidemia, la pandemia attuale, vedi delle cose assurde, no? E quella delle palestre segrete.
Ma che meraviglia!
Troppo forte.
Allora, Spiegisi Gym, che bello.
Sì, pazzesco. Secret Gym. E sono i meccanismi del proibizionismo proprio, no?
Ah, sì, sì,
pandemia, distanziamento, palestre chiuse, dice la gente si allena in casa. Sì, il 99%, sì, in periodo di quarantena non trovavi una cyclette su Amazon neanche a pagarla a peso d'oro. Però c'è chi proprio non rinuncia a proprio l'ambiente, no? La palestra è un qualche cosa di intossicante in un certo modo. Entri, c'è un odore particolare, non è neanche dei più piacevoli, perché non è particolarmente avvezzo. Però c'è tutta una serie di dinamiche psicologiche, eccetera, e ci sono i fanatici o quasi i dipendenti, no? Perché per rischiare delle multe o addirittura delle condanne, aprendo dei locali illegali in un periodo in cui addirittura l'assembramento è qualcosa visto come il fumo negli occhi dal tuo paese, vuol dire, cioè, è un segno
reazione al divieto che genera comunque nell'essere umano la necessità di dover contravvenire a quel divieto, e ovviamente laddove ci sono delle associazioni spesso molto forti come quella luogo benessere percepito, e la palestra ha molto quello, quindi non è soltanto allenarsi e replicare lo stesso allenamento in casa, ma anche essere proprio, diciamo, nello state of mind che ti genera quel luogo lì. È proprio l'esempio classico che chiaramente si può citare lo stesso discorso sugli alcolici quando fu all'epoca, ma per tantissimi altri divieti che hanno generato queste cose. Associazione posto feeling genera ovviamente necessità di incontro e porta a questo tipo di situazioni.
Aspetta, che cos'è che vogliono fare con il contante che non mi ricordo più? Allora niente, vabbè. A proposito, state tranquilli comunque perché abbiamo trovato la soluzione per il coronavirus, per tenerci tutti distanti, per isolare i malati. Avete presente gli Spot? Lo Spot è il cane robot di Boston Dynamic, quello giallo.
Quello che sculettava allo stadio un mesetto fa.
Bravo, è in vendita da un paio di mesi, costa se non sbaglio sui $70,000. Hanno deciso di arruolarli per farli girare nei posti di lavoro e nei luoghi pubblici e per utilizzarli per misurare la temperatura delle persone.
Cosa potrebbe mai andare storto?
Tanto poi sempre il termometro ti misura comunque 34, come tutti i termometri che si vedono oggi all'ingresso dei negozi, tra la temperatura media tra 34 e 34 e mezzo.
Io una volta ho fatto 35 e quasi non sono entrato perché ho detto è troppo alta.
Io nello studio invece ce n'ho uno diverso che segna 39 a tutti, poi dobbiamo curarli tutti e mi dispiace.
È fattura.
E questo è crearsi lavoro.
È certo. Business mongering, com'è che si chiama? No, io li trovo, quelli che ho comprato io li trovo abbastanza precisi. Abbastanza relativamente, però.
E lì poi non so se è anche una questione di quante misurazioni fai, perché io quelli che sto vedendo nei negozi, anche nel mio ufficio, è veramente terribile la situazione.
Ma io vedo che è molto sensibile a dove lo punti, a quanto lo tieni fermo, a che distanza lo metti. Quello sì, devi utilizzarlo con un minimo di raziocinio e prenderti un momento. Però mi sembra che sia abbastanza. Però insomma, i robottini che vanno in giro a farti diagnosi di coronavirus non suscitano delle sensazioni particolarmente
gioiose, sì.
Esatto,
sì.
Particolarmente felici. È uscita un bel articolo a nome, aspetta che mi sono perso,
però non è che lo puoi dimenticare così,
ve ne parlo dopo perché mi sono perso completamente il link. E
dov'è? Che cosa qua sta succedendo?
No, il nostro Massimo Canducci, che ve lo ricorderete, ecco. No? Massimo Canducci,
certo.
In periodo coronavirus l'avete sentito da queste parti, ha scritto un bel articolo prendendo spunto dalla vulnerabilità di Immuni, che è uscita non solo di Immuni in realtà, ma di tutte le app che si basano sui framework Google, Apple condivisi. Non so se ne avete letto. Per fare delle considerazioni, molto digitaliane peraltro, riguardo alla dipendenza che hanno tutti i paesi del mondo da questi big tecnologici. Si parla proprio di Massimo parla proprio di lock-in tecnologico e metodologico. Qui abbiamo un framework da cui dipende teoricamente
decisioni sanitarie
che colpiscono tutti
e che stanno nelle mani di pochi, capire come correggere. Infatti il punto che condivido molto con Massimo non è tanto la tipologia di bug che è stato rilevato o comunque la bontà di quello che è stato sviluppato, ma il fatto che per andare in una direzione di effettiva applicabilità si è dovuto passare per forza da quel tipo di relazione Apple-Google, che evidenzia in maniera abbastanza importante quanto oggi scelte che oggi sono di tipo sanitario e già sono enormi, ma che domani possono essere di qualsiasi altro tipo, non passano più dai canali tradizionali, così come ad esempio alcuni governi, alcune nazioni avevano pensato di utilizzare altri tipi di protocolli prima che Google e Apple entrassero in gioco, ma passa attraverso le scelte di queste aziende che chiaramente hanno un tipo di controllo su quello che viene fatto di tutta la filiera, e senza di loro oggi non si può prescindere nel bene e nel male.
Sì. Anche perché, come abbiamo visto, cos'era il caso nel caso della Francia, Apple aveva esplicitamente detto: no ragazzi, la vostra soluzione non può funzionare, perché utilizzava il protocollo Bluetooth al di fuori degli standard della di iOS, e quindi aveva letteralmente detto alla Francia: la vostra soluzione non va bene e non possiamo farci niente. che non sia appunto implementare, anzi che voi implementiate il nostro framework, che ai tempi doveva ancora uscire forse.
Tra l'altro, è vero. La vulnerabilità è una roba abbastanza poco importante, però è comunque un buco. La risposta è quello più. E non sapevo che non fosse stato rilasciato ancora il codice sorgente. Quella è una cosa abbastanza brutta, no?
Codice sorgente del
framework su cui si appoggiano Immuni e compagnia. È stato annunciato come uno sviluppo congiunto e con pubblicazione open source dei sorgenti. Sono stati pubblicati i sorgenti di una versione preliminare che non è quella attualmente sui dispositivi, e la pubblicazione tarda. Anche questo non è bello, no? Scoprire i bug e vedere che i ricercatori devono cercare questi bug e queste vulnerabilità, di fatto facendo reverse engineering con prove su strada, con sniffer Bluetooth, e non possono, quando sarebbe molto più semplice mettersi lì a analizzare il codice, a vedere come funziona. E beh, anche questo non è un buon segno. Certo, probabilmente erano in ritardo, dovevano fare in fretta e hanno dato la priorità a pubblicare, a uscire, a dare uno strumento funzionante. Però insomma, dove mettiamo i dati di tutti, i dati sanitari di tutti, la possibilità di farci mettere in galera per 2 o 3 settimane, eccetera, non credo che a Google e Apple manchino le risorse per dire: va bene, tu ingegnere sviluppa, tu ingegnere certo, supervisione, certo. Tu ingegnere ti occupi di prendere il codice e di sbatterlo su GitHub.
Anche no, perché poi a brevissimo usciranno le versioni aggiornate per iOS e Android che faranno il tracciamento di alla Immuni, anche già senza uscito. Avere
già uscito, già uscito per iOS, è già uscito, è uscito sì, la sì. settimana scorsa
sì, sì. Sì,
per
sì.
Android forse no, perché non l'ho letto, e quindi non nel caso dell'Italia, dove comunque continua a vigere la necessità di Immuni sia per quanto riguarda il day by day sia per quanto riguarda l'invio dei codici di tracciamento, però negli altri paesi dove non c'è un'app statale, se la persona ha dato il consenso all'exposure notification,
si passa direttamente dal sistema.
Si passa direttamente dai loro sistemi.
Sì, sì. Disabilitato di default, ricordiamolo, però certo, certamente. Va bene, questa è la notizia del giorno. I guidatori di Amazon, anzi della settimana scorsa, perché pare che Amazon sia già corso ai ripari, i driver di Amazon in questo caso sono quelli che fanno consegne tipo Uber, immagino, che appendevano gli smartphone agli alberi. Chi è che ha... Michele, hai letto bene la notizia? Riesci a spiegarci cos'era sta storia di questi alberi di Natale con gli smartphone appesi?
In pratica nei dintorni di Chicago succedeva che attorno agli Whole Foods, che è quella catena di cibi hipster barra biologici che è stata acquistata da certo, esatto, un po' anche detti elfi, acquistata cos'è un paio d'anni fa oramai da Amazon, attorno ai locker, credo, dai quali poi partono gli ordini per le persone, i fattorini hanno iniziato ad appendere i cellulari agli alberi per avere una priorità nel momento in cui c'era da prendere un nuovo ordine da consegnare, che è un po' che quello che si vede, secondo me, almeno a Milano si vede abbastanza, senza gli alberi, però si vede abbastanza di frequente vicino ai locali, tipo le pocherie a ora di pranzo, e si vede l'assembramento di rider ancora prima che, chiaramente, come dire, stanno aspettando di prendere l'ordine. Quindi per avere la priorità stanno il più vicino possibile.
Perché
a quello che è il locale.
Perché le applicazioni dei driver assegnano in base alla prossimità al luogo dove devono ritirare la merce. È così?
Credo che nei famosi algoritmi c'è qualche prioritizzazione
ovviamente
del genere.
È ovviamente caratteristica favorevole, auspicabile per il successo del servizio, far aspettare il meno possibile il cliente, quindi più
esatto.
Il driver deve prima passare dove la merce, che sia cibo, che sia altro, e quindi più vicino è al warehouse, al magazzino o alla cucina, più velocemente fa. Però in qualche modo hanno risolto, anche perché quelli di Amazon facevano una triangolazione strana, cioè in realtà avevano 2 telefoni, o addirittura qualcuno da qualche parte ha letto 3 telefoni, con uno giravano e facevano le consegne e uno invece lo tenevano vicino al magazzino sorvegliato da un aiutante che a sua volta sorvegliava non il telefono di uno ma magari di 10 persone, in modo da risultare da poter contemporaneamente andare a fare delle consegne e acchiapparne delle altre, risultando contemporaneamente sia in giro sia vicino al magazzino.
E allora, come al solito, almeno secondo me, il problema non è tanto nei meccanismi della gig economy, nel momento in cui è fatta per bene, ma è, come dire, la stortura spesso è appunto in questi sistemi algoritmici che creano, cioè insomma, se tu sei costretto ad appendere un cellulare all'albero per lavorare, capisci che c'è qualcosa che non va bene.
Certo. Beh, l'algoritmo... L'algoritmo è legge digitale, no? È quella cosa che di cui parliamo spesso, che è inscappabile, inescapabile, com'è che si dice? Essendo digitale, essendo preciso, essendo ferreo, è quasi fascista, no? L'algoritmo, cioè o così o così, no? È come se avessimo le strisce per strada che quando le tocchi con la ruota ti arriva immediatamente una multa. Chiunque ne prende 1.000.000 di multe è inevitabile.
Ineluttabile.
Ineluttabile. questa rigidità fa sì che quando un algoritmo ha una criticità, un errore, ma non un errore di programmazione, un errore proprio in termini di progettazione, o comunque ha un angolo buio, e beh, diventa enormemente vantaggioso utilizzarlo ed è enormemente svantaggioso per chi non lo utilizza, no? Finché parliamo di algoritmi, tra virgolette, regolamenti umani, il regolamento umano è sempre morbido, è sempre sorvegliato da una persona, certo. È flessibile, e invece l'algoritmo è rigido, per cui se a un certo punto dà un vantaggio è ovvio che a chi ha il telefono sull'albero, tutti avranno il telefono sull'albero. Adesso
sì, poi stiamo parlando letteralmente di hacking dell'algoritmo, in questo caso.
Ma è naturale, perché l'uomo fa parte della natura, no? Ha delle capacità adattative, ha delle capacità come fossero degli algoritmi genetici, non solo quelli che ha nelle sue gonadi, ma proprio nel suo imparare. È ovvio che la singola persona non arriva magari a esplorare tutti i dettagli dell'algoritmo, tutte le possibilità, tutte le scappatoie, eccetera, ma la massa di persone sì. Quindi quando c'è una massa delle persone, a un certo punto si distribuiscono nei loro comportamenti, e se alcuni di questi comportamenti sono enormemente vantaggiosi, nascono queste cose strane, questi squilibri. Ma tappato il problema dei telefoni sugli alberi, ne vedremo dei nuovi sicuramente.
No, certo, c'è anche da dire che poi nel momento in cui avviene il fenomeno che dici tu, tutti iniziano a mettere il telefono sugli alberi, a quel punto si riduce e si elimina anche il vantaggio di mettere il telefono sull'albero.
Però non puoi non mettere il telefono sull'albero, è quello che dico, certo. Io, finché non viene corretto l'algoritmo, il buon guadagno di quelli che producono telefoni con la maniglietta da appendere all'albero. Sarebbe stato un bel business.
Gadget dell'estate 2020.
Sarebbe stato un bel business. Va bene, mi date 2 minuti che dobbiamo ringraziare il nostro sponsor, squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare e pubblicare un sito internet. Perché? Prima di tutto perché è facile da usare. Non ci sono plugin da installare. Le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo direttamente sulle vostre pagine i vari elementi: immagini, gallerie, portfolio, player audio, tutto con un click del mouse. E poi Squarespace è fully managed, che significa che di fatto, al di là di mettere i contenuti, non dovete fare niente. Non bisogna andare a cercare le vulnerabilità, non bisogna andare a cercare i bug, gli aggiornamenti, non bisogna tenere il sito al riparo dai piratazzi, dagli spammer. Ci pensa lo staff di Squarespace per noi. E poi ci sono strumenti per la realizzazione di negozi online completi. Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. Ci sono strumenti per la gestione del magazzino, per processare gli ordini, inviare email ai clienti, il carrello, la carta di credito, tutto quanto, sempre con la solita interfaccia intuitiva di Squarespace. E poi, i design unici e originali. Sono tutti temi preparati, progettati, scritti, disegnati da dei designer esperti, dei designer di fama mondiale, e sono anche ultra personalizzabili, in modo che il vostro sito su Squarespace sia diverso da qualsiasi altro sito su Squarespace senza la necessità di installare neanche un singolo plugin. E poi, se avete problemi, è famoso il supporto utenti 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Vi rispondono direttamente da un ufficio di Squarespace, non da un call center in giro per il mondo. Vi risponde un impiegato di Squarespace che lavora nell'ufficio a fianco di quello che scrive gli algoritmi di Squarespace. Per cui, se non trova la soluzione del problema, va a chiedere proprio a quello che lo programma. La soluzione ve la trovano, ma sono lì sia per le soluzioni di problemi difficili, gravi, eccetera, ma anche per spiegarvi come funziona. E anche se siete in trial gratuita avete diritto al servizio utenti, al supporto utenti. Eh sì, perché c'è una trial gratuita, vi basta andare su squarespace.com/digitalia e lì la attivate. Poi alla fine, non dovete mettere la carta di credito, per cui ve ne dimenticate, lo chiudete, non lo aprite più, non succede niente. Se però vi può servire, e prima o poi a tutti i digitaliani serve Squarespace, ricordatevi che c'è il codice coupon riservato ai digitaliani. Il codice coupon è Digitalia, lo mettete dentro e vi dà diritto al 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Un po' di novità sul caso Assange. In queste ore c'è il processo, l'audizione per il processo di estradizione. Assange è stato tirato fuori dall'ambasciata Ecuadoregna, è stato incarcerato nel Regno Unito, detenuto in una prigione in condizioni, da quello che viene fuori dalle dichiarazioni degli avvocati che sono andati a visitarlo, a parlare con lui, anzi hanno cercato, perché spesso sono stati ostacolati anche in questo, in condizioni abbastanza difficili. E adesso c'è il processo per l'estradizione, perché gli americani dicono agli inglesi: lo vogliamo noi, perché questo ci ha fatto dei torti e vogliamo fargli la festa nel nostro paese.
Torti che stanno cambiando poi con frequenza abbastanza importante, ed era una delle cose che è emersa forse dall'udienza di oggi, ossia che gli avvocati di Assange dicevano di non aver visto le carte, letteralmente dicevano i motivi per i quali è stata fatta la richiesta di estradizione con sufficiente anticipo. Non è stata fatta entrare Amnesty International in aula.
Ma questa è una cosa gravissima.
Sì,
Amnesty International generalmente ha accesso a tutto, perché di fatto fa da garante per la correttezza di un procedimento, per la correttezza di un processo. Cioè, Amnesty International la facevano entrare in Iraq quando c'era la cosa delle armi di distruzione di massa, le facevano entrare, cioè,
no, poi neanche da remoto,
cioè, dire ad Amnesty International: esatto, tu non entri, non vieni in aula e non ti facciamo accedere neanche da remoto agli atti del processo, è una roba, cioè, è come scriversi sulla maglietta: la stiamo facendo sporca, cioè siamo dei criminali. E di fatto, considerato che la colpa di Assange è stato rilasciare al pubblico dettagli su comportamenti, su crimini di guerra, ragazzi, 2 più 2 fa 4.
Anche perché a prescindere da quello che può aver fatto Assange, o ancora di più quello che si può pensare di quello che ha fatto Assange, qui si sta parlando proprio delle basi del diritto, di avere una difesa, di essere pronti al processo, di essere trattati in maniera umana, che si stanno andando a far, tutti i diritti che si stanno andando a far benedire nel corso di questo processo.
E attenzione, che sono diritti che non servono ad Assange, cioè qui non stiamo facendo l'apologia di Assange, sono diritti che servono alla società per funzionare. Cioè, dove sono tutti quei giornalisti, no, i grandi difensori della libertà, dell'equità, della democrazia che sentiamo, che vedevano scrivere da tutte le parti? Qui si gioca al funzionamento della democrazia. Se un giornalista viene messo in carcere perché ha messo le mani e ha pubblicato dettagli su dei crimini che ha fatto un paese, per quanto bello, bravo, giusto e meraviglioso quel paese possa essere, e non lo è mai, ma lasciamo perdere, mettere in carcere chi di fatto
chi
denuncia queste cose
storia, certo.
è Non è, non è l'anticamera della dittatura, è già dittatura, cioè non, fine.
Mi colpisce molto infatti come è stato raccontato mediamente dai media, che di solito anche in maniera ovviamente, giustamente come, o meno giustamente, sfruttano questo tipo di notizie per fare lettori. Questi passaggi sono stati raccontati proprio come tra filetti di cronaca, riapertura del processo, piccolo recap della situazione in Ecuador e via di lì. Invece la gravità della situazione, amplificata a questo punto anche dal silenzio della stampa, perché a questo punto diventa anche corresponsabile della gravità della situazione, certo, che si sta creando, amplifica ancora di più il problema, sono assolutamente d'accordo.
Sì, alla fine uno dei pochi che sta seguendo il processo, ovviamente il Guardian, che forse, se non ricordo male, era anche il primo giornale che aveva ricevuto i dati di Snowden, il materiale che aveva tirato fuori Snowden. Poi, appunto, se si va su qualsiasi altro sito, che sia il New York Times o il Washington Post, in realtà tutto il mondo è paese, quindi non si può parlare solo di realtà italiana, ma non se ne parla. Se ne parla se seguite Glenn Greenwald su Twitter, ma poco altro.
Sì,
certamente. Leggevo i tweet di Snowden che parlavano proprio di processo degno dei migliori processi kafkiani. Con le accuse che vengono cambiate così rapidamente che che gli avvocati della difesa arrivano in aula e non sanno neanche da che cosa devono difendere il loro assistito.
No, arrestato e riarrestato.
Riarrestato
durante
l'udienza. Cioè, l'imputato arriva arrestato in carcere, viene tradotto in manette nell'aula e in quel momento il giudice lo arresta. Io la metto in arresto. Vabbè, cioè, cazzo.
Ma quando rischi 170 anni di galera, sì, evidentemente così funziona.
Ma guarda. Guarda, è una roba vergognosa, speriamo. Speriamo veramente che il mondo apra gli occhi e che tenga gli occhi, perché per quanto possa sembrare ed essere antipatico Assange, niente da dire, ha avuto il coraggio di fare una cosa che in pochi avrebbero avuto il coraggio di fare. Anzi, a vedere il trattamento, a vedere quanto i giornalisti generalmente seguono questo processo, beh, direi che no, è una dimostrazione di codardia messa vicino al coraggio che ha avuto, lo stesso coraggio che ha avuto Snowden per sottrarre, tirare fuori e mettere a disposizione dei giornalisti tutta la marea di dati. Ecco, quelle sono persone a cui dare le medaglie, però, quelle sono persone a cui dare i premi Nobel per la pace, eccetera. Prego, Michele.
Però su, allora, il discorso Assange versus giornalisti diventa, secondo me, almeno negli anni è diventato anche un discorso di: noi siamo giornalisti e facciamo un lavoro, Assange è un'altra cosa. Assange non è un giornalista, giusto o sbagliato, non sto dicendo se è un discorso giusto o sbagliato, però è entrato, appunto, come dire, lo vedono una via di mezzo tra una minaccia e un qualcosa che, come dire, che sia completamente diverso dal loro lavoro, sicuramente non come un giornalista, almeno questa è la mia impressione di come viene trattato da buona parte della categoria.
Sono gli stessi che si facevano i pipponi inneggiando quando Steve Jobs inneggiava The Misfits, The Rebels, The Troublemakers, no? Perché poi l'ipocrisia non ha mai fine. E certo, è un outsider, però è una persona che prende delle notizie che non sono accessibili a tutti, che riguardano tutto un paese o tutto un mondo, di malefatte, e rilascia al pubblico. Può non avere il patentino, può non aver studiato alla stessa scuola di tutti i giornalisti, può non essere impiegato e stipendiato da un editore, ma per me è un giornalista, punto.
Non lo so, non sono 100%
non chiamiamolo
d'accordo.
È
una cosa un po' diversa, perché comunque non c'è nessun tipo di filtro, almeno per come era impostato inizialmente il lavoro di WikiLeaks. Poi la cosa si è evoluta in maniera diversa, infatti tutti i leaks più importanti degli ultimi anni sono passati poi per dei filtri giornalistici. Però il giornalista, secondo me, è anche una persona che ti spiega il contesto, che fa, se vuoi, anche un filtro non tanto sulle notizie ma quanto sul contenuto di queste notizie, tipo andando a togliere particolari che non sono rilevanti per il pubblico ma che possono mettere in pericolo la vita delle persone. Quindi una differenza anche abbastanza sostanziale tra le due cose c'è.
È però una differenza, marchi uno dei punti che fanno parte della strategia dell'accusa, quella di aver messo in pericolo altri agenti segreti, operazioni militari, covert operation e robe del genere. E alla fine dei conti, quando il giudice ha chiesto va bene, adesso fatemi vedere quanti e quali sono le situazioni in cui questi leak hanno messo in pericolo, si sono arrabattati finché hanno trovato fuori un esempio che poi si è dimostrato che non è stato vero, per cui zero il risultato.
Chiaro, però potrebbe potenzialmente bastarne uno ma grande.
Ma non è stato del genere. Allora,
certo,
evidentemente, certo, o ha avuto molto culo o comunque un po' di attenzione a non rilasciare cose che potessero mettere in pericolo non c'era. O forse non c'erano cose che mettevano in pericolo. Io non
ne
ho idea.
Forse
però
più questo.
Il discorso oggi è molto diverso.
No, il discorso è il discorso del principio, una cosa è il discorso del processo.
Ecco, certamente. Va bene, veniamo a cose un po' più terra terra e anche un po' più un po' meno che coinvolgono i destini delle democrazie. La web tax. Apple avverte gli sviluppatori italiani. Nuova imposta del 3% sui servizi digitali. Cioè, fondamentalmente, vi ricordate la web tax? Ne abbiamo parlato tante volte, quella francese, quella italiana, eccetera. L'Europa che si muove ma non riesce a trovare una soluzione condivisa, eccetera. Non riusciamo ad andare a dare la caccia agli elusori fiscali, non riusciamo a far mettere un po' di giudizio al governo lussemburghese e olandese. Ebbene, puniamo questi giganti con una tassa dell'X%. E i giganti, come volessi dimostrare, cosa hanno fatto? La rigirano sugli utenti.
Quello caso, che mi colpisce.
Prego. Questo caso sugli sviluppatori, i quali a loro volta la rigireranno probabilmente sui clienti, ma comunque anche se resta sugli sviluppatori non è male, perché qui parliamo del 3% di in Italia. Considerate che un'applicazione che viene venduta sullo store ti viene decurtata l'IVA, dopodiché ti viene decurtata l'IRPEF o comunque la tassa quella sul reddito, sul guadagno, a seconda che sia una persona fisica o una persona giuridica. Poi si viene cuccato il 33% di Apple, già così allo sviluppatore resta poco. Se iniziamo a togliere altri 3, 4, 5% per le web tax, dove andiamo a finire?
Sì, infatti due punti su questo. Allora, il primo è che sicuramente Google ha fatto lo stesso su Google AdWords, rigirando percentuali nei vari paesi d'Europa e ballano tra il 2 e il 3%. Sono arrivate le comunicazioni nel corso delle ultime settimane anche a noi sul fatto che vedremo incrementate tutta la parte di fatturazione legate a questo. Quindi è stata un'operazione che hanno fatto in maniera trasparente tutti quanti, aggiungendo esattamente le percentuali su cui venivano tassati. Ed è proprio questo che mi colpisce, nel senso che nel momento in cui tu fai un'operazione del genere, spesso ci sono state trattative corporate in cui un certo tipo di tassazione veniva poi sottoposta a controllo che non dovesse influire sul prezzo al pubblico.
Dovesse essere ribaltata, certo.
Quindi il fatto che ci sia questa tranquillità nel comunicare in maniera trasparente che da domani ti alzo i prezzi alla stessa percentuale per cui vengo tassato è già una prima, probabilmente, evidenza di una lobby che se ne sbatte.
Una scorrettezza, assolutamente. È
una mancanza di, per collegarci al discorso che facevamo cosa della settimana scorsa, è una mancanza di competizione. Passato per lavoro a dei momenti in cui nei famosi aumenti dell'IVA. Cosa succede quando in un settore un po' più competitivo, quando aumenta l'IVA di percentuali a singola cifra, come può essere l'aumento del 3%, e che ci si fa delle domande su come può rispondere il tuo canale nel momento in cui tu vendi a qualcuno che poi vende al pubblico, e quindi ci si può pensare di dividersi, come dire, il costo di questo aumento. Si può eventualmente trasferirlo completamente al cliente finale, però poi ti fai delle domande, ok, ma se io faccio così e il competitor B invece se lo assorbe e tiene i prezzi più bassi dei miei, allora io rimango con le brache calate.
Diventa anche un meccanismo, una strategia di marketing, no? Quante volte abbiamo detto ti scontiamo l'IVA, sei preoccupato perché l'IVA è appena aumentata, certo. Fregatene, l'IVA la paghiamo noi, ti facciamo uno sconto pari all'IVA, che sia 18, 19, 20%, certo.
18%.
No, dico, nei tempi in cui è aumentata, nel momento in cui è aumentata, il consumatore è più attento a questa cosa e quindi sentirsi dire ti sconto l'IVA, uno
si funziona. Sì,
siamo nel discorso di prima dell'ansia, no? Di togliere l'ansia.
Ma assolutamente, infatti questa è la prima cosa che noto, questa quasi sfacciataggine proprio per gestire questa cosa, quindi... E la seconda cosa la collego invece ai temi di Epic versus Apple, per il fatto che ovviamente una tendenza così in chiaro a voler insistere non solo sul rigirare il 3%, ma rigirare quel famoso 3% dentro il 30, che è oggetto di grandi contestazioni sulla legittimità già di quel 30, definisce probabilmente quella che sarà la posizione di Apple nei prossimi mesi rispetto a questo. Cioè, se devo fare una previsione probabilmente sugli atteggiamenti del futuro, questo tema del 3% dice tutto quello che c'è da sapere su quello che succederà probabilmente in tribunale. E quindi ecco, queste due cose mi sono lampanti e insomma mi colpiscono non poco, perché chiaramente sono una presa di posizione che lascia poco spazio a commento, così, punto.
Certamente.
Ma in questo momento nessuno ha, come dire, nessuno dei player ha un incentivo a fare diversamente. Oggi se Tim Cook, Satya Nadella o il CEO di Sony o quello di Deliveroo, che pure loro prendono alla fine il 30% sull'ordine, oggi non hai nessun motivo per non trasferire un qualsiasi aumento sul tuo sui tuoi, quelli, come chiamiamoli, clienti, comunque quelle persone che sono nel tuo ecosistema, perché le leggi sulla competizione sono state scritte 20, 30, 40 anni fa per un mondo che era completamente diverso, e oggi non ci rendiamo ancora conto, almeno il legislatore non si rende ancora conto di come aggiustare la situazione.
È vero, decisamente. Cosa ci salverà per aggiustare la situazione? Magari il machine learning lombrosiano che Michele cita in questo articolo. Che cos'è sto machine learning lombrosiano?
Allora, proprio sistemare le cose non è il termine che mi viene in mente. No, è un articolo molto interessante di China Files, che è un sito italiano che aggrega le notizie riguardanti la Cina e il Medio Oriente, molto molto interessante. C'è questo articolo di Fabrizia Candido in cui fa tutta una serie di esempi di aziende dedicate all'intelligenza artificiale che dicono di poter predire le caratteristiche interiori di una persona, che sia il carattere, che sia anche in alcuni casi l'attitudine a commettere un crimine, come se fossero i precog di Minority Report, andando a guardare le caratteristiche facciali, andando a vedere letteralmente come le teorie lombrosiane, le teorie sulla fisiognomica cantate appunto, poi alla fine bello fa anche la citazione di una canzone di Battiato, in cui dalle tue caratteristiche facciali, sono teorie che sono state screditate oramai da svariati decenni, se non di più, dalla scienza, chiamola, canonica, e che però adesso stanno ritornando in salsa intelligenza artificiale, e tante stanno venendo dalla Cina. Con tutti poi i problemi anche di racial bias di cui avevamo parlato qualche puntata fa.
Io però penso che non sia così rilevante il fatto che le teorie lombrosiane, la frenologia e cose del genere siano errate. Credo che non sia rilevante. Quello che è preoccupante è non è lombroso, ma è il machine learning. Cioè, supponiamo per assurdo o non per assurdo che questi algoritmi siano in grado invece di capirlo, di stabilirlo, e che a un certo punto venga dimostrato che questi algoritmi ci pigliano al 99% nello stimare quanto il tuo comportamento possa diventare antisociale, possa essere problematico. Siamo pronti a una cosa del genere? Perché alla fine dei conti, probabilmente con le misurazioni del volto e del cranio delle persone non si arriverà da nessuna parte. Ma se in quell'algoritmo, oltre alle misurazioni del cranio delle persone, ci metti anche tutti i segnali che noi sappiamo benissimo che oggi Big Tech è in grado di intercettare, per cui quello che tu posti su internet, i tuoi video, le tue foto, i tuoi acquisti, i tuoi non acquisti, quello che guadagni, il numero di incidenti che fai, che tipo di incidenti fai, cosa bevi, cosa non bevi, insomma, diventa un pochino più plausibile, no? Piuttosto che misurare semplicemente la distanza tra le narici. E quindi l'intelligenza artificiale ci arriva, ci arriverà, in parte c'è già arrivata a dare degli algoritmi che saranno in grado di stimare. Va bene? Possiamo, come società, siamo pronti a un algoritmo del genere? E io rispondo no, non abbiamo leggi, non abbiamo cultura. Quando arriverà la proposta sarà come le telecamere in tutti i centri abitati. Lo volete un sistema che vi rende più sicuri perché cucca i ladri che vi possono entrare in appartamento prima ancora che... Certo, assolutamente, rieleggiamo i sindaci che implementano questo tipo di funzioni che ci rendono tutti la vita più sicura. Non abbiamo gli anticorpi per queste cose.
Ma sì, io credo che la reazione a operazioni di questo tipo sarà sempre di più... grandi situazioni di telefoni sull'albero, nel senso che nel momento in cui questo diventa una logica che oggettivamente può portare a conseguenze di questo tipo, tutte quelle che sono le serie storiche del dato possono cominciare ad essere sporcate, quindi è veramente molto difficile e credo sia uno dei motivi per cui non viene associata la tracciabilità in questo senso, perché oggi forse la cosa più vicina a questo è proprio il mondo del tracking pubblicitario, che è probabilmente la tecnologia più vicina, no? A questo tipo di dinamiche anche in termini di sviluppo ed ha dei risultati comunque rispetto a quelle che dovrebbero essere tecnicamente le potenzialità veramente basici o comunque molto molto limitati, proprio per tutta questa serie di motivi. Nascono gli ad blocker, nascono una serie di bias all'interno delle navigazioni, blocchi di sistema operativo, quindi... constrain sia dal punto di vista tecnologico che di utilizzo, quindi un po' l'essere umano che trova sempre una scappatoia, un po' la tecnologia che non mantiene coerenza mai, perché probabilmente il grande limite che per sempre nel bene e nel male bloccherà queste situazioni è che manca sempre uno standard, probabilmente non si riuscirà ad arrivare in quella direzione, poi dici, chiaramente vedremo. Ma... però
anche perché poi letteralmente arriviamo a questioni filosofiche sul fare, come si dice, insomma tutto quello che, per cui ci hanno avvertito libri e film di fantascienza negli ultimi decenni sul libero, certo. Ecco, sulla questione del libero arbitrio, insomma arriviamo, per quanto può essere preciso un algoritmo, non può predire al 100% una situazione, altrimenti oltre ad poterlo applicare ai crimini, lo puoi applicare, che ti devo dire, alla borsa, allora diventiamo domani tutti quanti miliardari.
Sì, Michele, è vero, però non c'è bisogno di pensare a un algoritmo infallibile e che ti faccia arrestare letteralmente prima prima che commetta il crimine. Però immaginati un algoritmo che inizia, non so, che inizia a essere adottato dalle polizie di tutto il mondo e che gli serve per stabilire dove fare pattugliare di più e dove fare pattugliare di meno i vari quartieri delle città. Prova a immaginarlo in una situazione polveriera come sono determinate metropoli statunitensi di oggi, prova a vederlo, prova a immaginare gli squilibri che possono venirne fuori, no? Il 90% dei mezzi della polizia di Minneapolis, una polizia particolarmente magari violenta e con pochi freni e con poca raramente punita per gli abusi, ha l'80% delle automobili e delle volanti e degli agenti in due quartieri che il computer ha detto il 90% degli omicidi, dei furti eccetera succede lì, e il resto della città molto pochi. Siamo pronti, va bene, siamo pronti ad accettare una situazione del genere?
Ma guarda, io sinceramente non credo neanche siamo tanto lontani, se non già succede, con quello che sta succedendo negli Stati Uniti con i vari Amazon, con le varie supporti che Amazon dà alle forze dell'ordine.
Amazon e Microsoft
che danno ai supporti alle forze dell'ordine. Io non credo che siamo tanto lontani da questo tipo di certo. ragionamenti che stai facendo tu. Che poi, come dire, prima erano ragionamenti puramente analogici in uh-huh. cui la polizia veniva mandata in determinati più spesso in determinati quartieri e si sono visti oggi i risultati che questo tipo di comportamenti hanno portato. Poi si vengono a creare, come per le palestre, le speak out palestre, si vengono a creare la società risponde, il crimine in quel caso si sposta in altre zone,
appende i suoi telefonini sugli alberi di un altro quartiere.
Anche quello.
C'era stata, se non sbaglio, negli Stati Uniti, è uscita la notizia in queste settimane, negli Stati Uniti, che non mi ricordo la città, mi sembra Santa Cruz, Santa Cruz, che era stata la prima città ad adottare sistemi di questo tipo ed è stata oggi la prima città a bannarli ufficialmente.
Penso.
Sì, è una storia interessante perché parlano del fatto di, chiaramente, la miriade di falsi positivi, certo. parlavano di polizia predittiva a fronte di fondi non disponibili e ovviamente poi anche a bias nella parte di giudizio che porta un sacco di ricorsi, quindi ingolfa un po' tutta la storia.
Certo.
E quindi poi, diciamo, magari qual era il film? Era quello di Brasil di Gilliam, che la burocrazia vinceva su tutto e quindi poi alla fine restava ingabbiato dentro quelle maglie. Il rischio è anche quello.
Certamente.
Da quanto tempo che non vedo quel film? Che bello.
Allora, 2 minuti per ringraziare i nostri produttori esecutivi. È il nostro modello di business, anzi il nostro modello di sussistenza e di sopravvivenza. Non levatecelo, perché sennò facciamo bancarotta e ciao ciao Digitalia. E per non levarcelo cosa bisogna fare? Dovete partecipare anche voi, cari amici, all'ascolto. Cari digitaliani, Digitalia esiste da 11 anni perché esistono i produttori esecutivi, cioè perché il modello di Digitalia si basa sullo stesso modello del software, la trial gratuita. Noi distribuiamo Digitalia, lo vediamo distribuito col metodo del podcasting, gratuito, aperto a tutti, ma lo intendiamo come una trial gratuita. Vi diciamo assaggiatelo, fatelo assaggiare ai vostri amici, distribuitelo, fatene quello che volete, ma vi chiediamo, nel momento in cui diventa parte integrante della vostra routine di approvvigionamento di informazioni di intrattenimento, vi chiediamo di partecipare, di contribuire economicamente al suo sostentamento. Non vi obblighiamo a una cifra predefinita, a un abbonamento, non vi obblighiamo a una cadenza, vi chiediamo col cuore in mano di farlo, di darci una mano a portare avanti questa avventura che ha dei costi fissi in termini proprio di spese e ha dei costi in termini di lavoro che impiega chi mette su il programma e chi partecipa al programma. Si fa in maniera molto semplice, sul sito ci sono tutte le istruzioni, Satispay, bonifico, PayPal, ne manca uno, i Bitcoin, che ultimamente non vanno più di moda, non riceviamo più donazioni in Bitcoin da un po' di tempo a questa parte.
È sceso un po' il Bitcoin, mi pare.
È il momento di via, tutti a Digitalia.
Dateli a noi.
Compratene degli altri e datene un pochino anche a noi che vi abbiamo dato il consiglio. Certamente, però fatelo ragazzi, noi lavoriamo perché prima di voi ci sono stati tanti digitaliani che sono stati e che continuano a essere produttori esecutivi. Li ringraziamo in trasmissione come tutte le volte, li ringraziamo nel nostro episodio. Chi è che ci pensa? Non c'è Max, che è il nostro lettore di produttori esecutivi. Ci pensi tu, Michele, oppure ce li smezziamo? Dai, ne facciamo un terzo per uno. Fai quelli da 3, Giulio quelli da 5 e io gli ultimi, dai.
Vabbè, vai. Parto io, fermatemi voi. Massimo Mauriello, donazione singola da 1 euro, insieme a Saverio Gramagnola, Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pasqualotto, che sono anche Manuel, Davide e Marco, i nostri perpetual executive producer. Marco ci scrive anche un messaggio che inizia in maniera un po' nordica, credo. Ciao Fioi. Quindi questo è il mio accento nordico. Tecnicamente questa dovrebbe essere la donazione per la puntata del 7 settembre, così le donazioni che partono in automatico il 7, 14, 21, 28 del mese servono a coprire la puntata della settimana successiva. Al diavolo, io la faccio e poi vediamo che succede. Buon lavoro,
ecco, sì,
grazie.
Quei meccanismi che noi non ci capiamo mai un cacchio, però sì. Noi se ci aiutate.
Nel dubbio fate le donazioni.
Certamente. Grazie Marco, grazie a tutti.
Marco Martelli ci Mauro, dona
Mauro,
due...
Mauro, almeno quando sono facili non storpiamoli, dai.
Lo so, però sai, Max è il professionista.
È d'altra parte è un professore.
Certo. Mauro Martelli, 2 euro di donazione singola, come anche Matteo Masconale.
Grazie.
Grazie ragazzi.
Grazie.
Questa già è difficile. Urgen Emini, che ci fa una donazione singola da 3 euro insieme a un messaggio. Ciao Franco. Va bene. Ciao Urgen.
Urgen.
Spero di aver sbagliato il tuo nome. Ti scrivo qui perché su PayPal non è comparsa la possibilità di inviare un messaggio. Volevo farti i complimenti. Ecco, bravo che passi al plurale. Per l'ottimo podcast, vi seguo da tanto tempo. Avevo fatto una donazione tempo fa, ma poi non avendo più contribuito, ho deciso di riprendere a farlo in modo ricorrente come giusto riconoscimento per l'ottimo lavoro che fate. Continuate così. Grazie Urgen.
Urgen. Perché Urgen? Non è spagnolo. Urgen.
Non ne conosco.
Non è la Jota. Jürgen.
Proseguiamo. Massimiliano Saggia, altri 3 euro di donazione. Grazie. Singola. Batteria da donazioni ricorrenti da 3 euro al mese. Partiamo da Diego Venturin, Ileana Magno, Michele Olivieri, Cristian Lamarca, Davide Fogliatti.
Poi ti spiego. Vai.
Va bene. Davide Fogliarini, Alex Ordiner, Mario Cervai, Antonio Turdo, Cristian Peretto, Danilo Sia, Federico Bruno, Simone Pignatti, Nicola Pedonese, Roberto Barison, Matteo Arrighi, Daniele Barberi, Arnold van der Gessen.
Gissen.
Tutti oggi, tutti a me. Quando arriva Max, tutti Salvatore Esposito, Francesco. Vabbè. Anna Maria Esposito, Federico Travaini, Salvatore Verrusio, Massimo Dalla Motta, Stefano Orso e Andrea Plotzer.
Bravo, dai, sì. Ce l'abbiamo fatta.
Ottimo. Proseguiamo con le donazioni ricorrenti da 5 euro mese con Adriano Guarino, Movida S.A., Cristiana Marca, che ci scrive: carissimi, questa volta dovrebbe essere derivata anche una doppia donazione, ho deciso di alzare l'importo ricorrente a 5 euro.
Mitico!
Grazie
ve lo spiego subito, me l'ha scritto. Ciao Franco, visto che Max lo ha di nuovo chiesto, era già successo, ti confermo che il mio cognome è proprio A. Marca. Per una volta PayPal non ha sbagliato. È un cognome originario di un paesino delle Alpi Svizzere, il perché della particella non è chiaro, probabilmente i miei antenati ci hanno provato inventandosi una particella nobiliare. Insomma, volevamo sentirci allo stesso livello dei De Santo. Ma difficile arrivare ai De Santo, è roba grossa.
Ci nasci De Santo.
Esatto, grazie davvero Cristian.
Grazie.
Così abbiamo svelato il mistero e sappiamo come pronunciarlo tutte le volte, come leggerlo, perché poi è una questione di pronuncia.
Potevi dirlo all'inizio però,
no, volevo coglierti in fallo.
Proseguiamo con donazioni ricorrenti sempre a 5 euro mese di Michele Coiro, Edoardo Lissoni, Paolo Burda, Antonio Naia, Stefano Toldo, Leandro Pessini, Matteo Carpentieri, Pasquale Maffei e Paolo Lucciola.
Mitici, grazie a tutti. Rimangono solo gli ultimi 3 grandi produttori, Andrea Giovacchini e Alessio Pappini, che ci mandano 10 euro di donazione tutti i mesi, per le quali siamo assolutamente grati. E Ivan Vannicelli, che ci ha mandato una donazione singola, è il nostro lead executive producer. Potrei aver fatto casino perché forse Ivan mi ha chiesto di ringraziarlo a pezzetti, come se fosse una donazione da 5 euro tutti i mesi, qualcosa del genere. Comunque l'ho messo nell'algoritmo, forse faccio confusione, sono incasinato, salvatemi, chiudete qui i produttori esecutivi perché sennò mi incasino.
Grazie a tutti.
Io vado, ciao, vado a mettere la camicia, quella con le maniche lunghe che si legano dietro. I miei colleghi continuano la trasmissione. Allora, devo scoprirla questa cosa, perché poi mi arrivano talmente tante email, c'ho talmente tante correzioni. Questa donazione è una volta, ma voglio... qui avevo... Allora, fammi vedere, Vannice. Infatti, 5 euro al mese, tutti i mesi. Ci ha mandato, l'abbiamo ringraziato una volta in più come lead executive producer.
Se lo merita.
Effettivamente, esatto. Per avercele mandate in anticipo, così, tutte in un colpo, cioè, fondamentalmente, noi facciamo da banca a Ivan e siamo contenti di farlo. Grazie Ivan e grazie a tutti i produttori esecutivi. Leggevo questo articolo che mi hai messo, Giulio, su TikTok. Forget TikTok. Il problema non è TikTok, il problema, quale problema, è WeChat. È quello il succo dell'articolo.
Ma sì, diciamo che si fa grande rumore chiaramente su TikTok, che invece nasce e lo si collega molto ovviamente alla Cina, in virtù della proprietà di ByteDance, che è questa società appunto che lo controlla. Ma in realtà il prodotto TikTok, come lo conosciamo noi, è un prodotto che nasce proprio per l'Occidente, o comunque per mercati fuori dalla Cina, quindi in realtà l'attenzione che sta avendo, pur con chiaramente delle situazioni in cui ovviamente è corretto che abbia questo tipo di attenzione, non evidenzia invece una buona conoscenza dell'ecosistema delle app in Cina, che invece è dominato da WeChat, che è la vera superpotenza sia di propaganda, ma che di gestione proprio della vita digitale, e non solo in Cina. Quindi nel momento in cui si fa un ragionamento su quella che è proprio le possibilità che vengono offerte alle app in Cina, un ipotetico ban di TikTok o scorporo o suddivisione delle attività impatta veramente nulla, al di fuori del fatto che uno è un social e l'altro un messaggio è un'app di messaggistica con associata un ecosistema che da noi non ha uguali, perché ricordiamolo che il WeChat che conosciamo noi in Occidente è uno spin-off ridottissimo rispetto al WeChat che esiste in Cina.
Ah, sai che non lo sapevo io questa cosa, non l'ho mai scaricato.
Sì. Okay. WeChat che esiste da noi è di fatto un'applicazione molto più vicina a WhatsApp, che ce lo fa quasi sembrare simile, okay, nonostante poi abbia delle sue specificità.
Cioè tutti i servizi specifici che girano in Cina eccetera sono geo-restricted, noi non li vediamo.
Esatto.
Sì, noi vediamo la versione baracca di TikTok.
È proprio una
di WeChat.
È proprio un'applicazione diversa, o è la stessa applicazione che ha accesso a contenuti diversi? Cioè quando vai in Cina poi di colpo si sblocca e riesci a vedere tutto?
No, perché comunque è associata anche alla SIM, quindi
è associato all'account.
Ok, l'account.
Quindi in realtà sono gli account, puoi avere l'account occidentale con determinate restrizioni. Ad esempio, se il tuo account, non usi il tuo account di WeChat occidentale per 6 mesi, per sbloccarlo deve essere autorizzato da un account cinese.
Che poi era successo a me a te, vero Michele?
Sì,
che
esatto.
Bloccato. Sì, cioè, sì.
Devi cercare un cinese che ti sblocchi.
Devi cercare un cinese che abbia l'account cinese che ti possa sbloccare l'account occidentale.
Ma perché, per quale motivo?
Questa è un'ottima domanda. Anche perché
non lo capisco.
Non lo so perché questo sistema di verifica. Poi la grossa differenza tra la situazione TikTok e la situazione WeChat è che appunto WeChat, ma anche la versione baracca di WeChat che abbiamo noi, è installata nello 0,0 qualcosa per cento della popolazione, che è la comunità cinese all'estero.
Okay.
Quindi al di fuori della comunità cinese non credo che hai alcun incentivo a installare WeChat.
Certo.
Quindi anche a livello, se vogliamo fare il gioco della politica americana che dice le applicazioni cinesi ci rubano i dati, rubano ai nostri ricercatori che stanno facendo ricerca sul vaccino o che sono al Pentagono nelle basi militari, questo in realtà, a meno che non sono discendenti di cinesi e quindi inserite nella comunità cinese all'estero, questo problema non si pone. Stiamo parlando proprio di numeri completamente diversi.
Sì, e poi diciamo è lo strumento, proprio per il fatto che comunque è il punto di riferimento per le comunità cinesi all'estero, che sono di fatto l'estensione diplomatica della Cina fuori dalla Cina, anche di distribuzione di contenuti di propaganda. Quindi esatto, il mondo che tu percepisci dentro WeChat, se utilizzi WeChat per informazione, partendo dal presupposto che è una delle poche proprietà digital cinesi che se tu utilizzi fuori dalla Cina e poi entri in Cina è di fatto il tuo passepartout attraverso il Great Firewall cinese, no? Quindi hai comunque un certo tipo di accesso a contenuti che altrimenti non potresti vedere. Banalmente, se tu vai in Cina senza una VPN, la chiamata su WhatsApp non la puoi fare, da occidentale se hai WeChat installato sì, no? Quindi riesci a fare una serie di cose che altrimenti non potresti fare. E è interessante nell'articolo, credo sempre nel New York Times, che citavo, il fatto che comunità fuori dalla Cina lo utilizzino come mezzo di informazione, e dentro a questo mezzo di informazione resta fortissimo, proprio per questo motivo, la propaganda, e la percezione del mondo che hai vivendo all'interno di quell'ecosistema resta comunque di una Cina fuori dalla Cina. È come se fosse il braccio armato del Great Firewall anche in paesi dove il Great Firewall non c'è. E questo è un tema estremamente rilevante in termini di relazione, insomma.
Certo, certamente, certamente. La storia, quella sulla propaganda cinese attraverso la fantascienza, Michele, ce la teniamo per poi quando c'è Max, che è il nostro esperto di fantascienza, però è molto interessante. D'altra parte c'hanno soldi che gli escono dalle orecchie, c'hanno un'economia che negli ultimi 20 anni è andata a cannone, da qualche parte questi soldi dovranno anche spenderli, no? E invece ci sono novità dal nostro amico Zuckerberg, che ha pubblicato le novità in materia di pubblicità elettorali con l'avvicinamento delle presidenziali americane. Cioè, fondamentalmente Zuckerberg ha scoperto la par condicio
il silenzio elettorale,
il silenzio preelettorale, cioè, sì, esattamente. Vieterà le pubblicità elettorali nell'ultima settimana prima del voto delle presidenziali americane. Toglierà gli annunci che inviteranno a non votare e al momento dello spoglio segnalerà gli eventuali post di candidati che dichiareranno vittoria prima dei risultati ufficiali, includendovi un link ai risultati di Reuters e del National Election Pool. Lo ha annunciato lo stesso fondatore della piattaforma social, Mark Zuckerberg, eccetera, eccetera.
Vabbè, abbiamo salvato la democrazia, quindi.
Fine, beh, benissimo, no, a posto.
A posto, ciao. Ci vediamo nel 2024.
No, allora... Certamente vabbè, sono misure che erano necessarie.
Sono che siano sufficienti, non lo necessarie. Sappiamo. Esatto, esatto, perché vabbè, come forse noi europei siamo anche un po' più abituati appunto al silenzio elettorale, anche se poi negli ultimi anni anche qui si è un po' andato a far benedire. Comunque c'è comunque un'attesa diversa dei risultati elettorali o comunque dei giorni subito precedenti. Quello che secondo me rimane una cosa impellente da fare e che secondo me l'unica cosa che si può fare per sistemare un po' le cose rimane addolcire o comunque rendere a risoluzione più bassa gli algoritmi quando si tratta di di annunci elettorali, perché per come sono fatti gli algoritmi oggi, come abbiamo parlato prima, può essere davvero qualcosa che va ad esacerbare, ecco, non a far cambiare idea, ma sicuramente ad esacerbare quelle che sono le posizioni, a creare più polarizzazione e a rendere tutto l'ambiente attorno al politico e attorno a un'elezione decisamente meno democratico. Mentre Marchetto ci guadagna soldi.
Lui ci guadagna in qualsiasi modo. Iniziamo a essere vicini, 3 novembre inizia l'atmosfera a scaldarsi.
Sì. Anche perché comunque la rilevanza della parte digital nel corso degli ultimi anni a livello politico, soprattutto negli Stati Uniti, non dico che sia diventata determinante perché non lo è, però chiaramente nel momento in cui le convention vanno solo sulla parte digital, nel momento in cui la promozione di alcune chiaramente specificità di programmi elettorali vengono raccontate soltanto in quel modo, dove la raccolta fondi vive soltanto sulla parte digital, ci ritroviamo sulla sfera politica a rifare praticamente la stessa riflessione che commentavamo di Canducci all'inizio sulla parte sanitaria, cioè rimetti tutta la decisione nella definizione proprio dello schema democratico di un paese all'interno di maglie che non sono all'interno di quello stesso schema ma che quasi ne prescindono, quindi alert anche in questo caso, insomma.
Assolutamente sì. Dal serissimo al faceto, anzi al gaming, Doom che non muore mai, Doom e Doom 2 ottengono finalmente il supporto per gli schermi larghi, per il widescreen, e non è la notizia del giorno. Lo aspettavi, Michele, esatto, il supporto per il widescreen di Doom?
No, però vabbè, la cosa da sottolineare è che letteralmente si tratta di una... Non stiamo parlando di mod, stiamo parlando proprio di
aggiornamenti ufficiali,
di software che ha messo le mani nel codice sorgente di un gioco che ha più di un quarto di secolo. e andando ad aggiornarsi in su un po' tutte le piattaforme, dal mobile alla Switch, credo anche console e PC, per essere al passo coi tempi, che comunque è qualcosa di importante per chi come noi è cresciuto anche con Doom. Ma non è la notizia del giorno Doom. La notizia del giorno, un po' travisata da alcune testate, è che un tipo su Twitter è riuscito a far girare Doom su un test di gravidanza.
Detto che, così, vabbè.
Allora, esatto, circostanziamo un poco. Allora, in realtà io stavo già seguendo, prima che andasse mainstream, non mi ricordo ritwittato da chi, questo account, che nel frattempo cerco di recuperare. Insomma, è questo ragazzo che si diverte molto con l'elettronica e ha detto, e che secondo me poi in realtà è la notizia ancora più importante di quella, FOONE, che nel weekend si è divertito con questi test di gravidanza elettronici. Quindi è andato da Walmart, credo sia americano, e ha preso un test di gravidanza elettronico per vedere come fosse fatto. Quindi è tipo un termometro digitale dove la donna fa pipì come su un test analogico da una parte, però il risultato, invece di uscire su sulla cartina, quella del tester, esce su uno schermo LCD. Vabbè, vediamo cosa c'è dentro. E quindi ha scoperto che dentro c'è è un test analogico esattamente come tutti gli altri, dove semplicemente c'è un sensore che legge il risultato, le famose lineette che sono sulla cartina, e semplicemente lo legge e lo fa vedere su uno schermo LCD. Quindi in realtà la parte digitale è completamente inutile. E quindi da lì è andato, poi ovviamente poi la cosa è andata è andata a tangente, quindi ha iniziato ha tirato fuori il chip che c'era dentro, ha cercato di vedere con cosa stava lavorando, alla fine ha finito per sostituire in realtà sia il chip che lo schermo LCD, quindi alla fine poi del tester originale c'era rimasto praticamente nulla. Prima ha fatto girare un video di
ci ha infilato, un Pentium dentro
poi infatti lì sono iniziati a uscire le prime testate che hanno detto questa persona ha fatto girare Doom sul test di gravidanza, quando ancora non era vero. Però poi questo qua, con tutta la cazzimba del mondo, ha detto no, adesso davvero lo devo far girare, quindi ha cambiato la CPU del test di gravidanza, fa strano a dirlo, e ci ha fatto girare Doom su qualche orletto, qualche articolo, ho letto anche Skyrim, però non ho visto il video. E quindi si è divertito così, e la comunità si è divertita. Poi vabbè, è andato trending su Reddit, su 9gag, e vabbè.
Ma uno che fa una roba del genere, credo, meno male, che credo che non ci siano altre occasioni nella vita in cui possa mettere le mani su un test, possa aver bisogno di un test di gravidanza, perché veramente... Se arrivi a fare queste cose qui, vuol dire che il tuo partner ideale è il saldatore, o come si chiama quella macchina, il tester logico, quello che serve per andare a studiare come funzionano i chip. Non avete mai visto?
No, non l'ho mai visto.
Non lo conosco neanche io.
E tu praticamente, per fare reverse engineering su un chip, o per vedere come funziona un chip, o per sviluppare un computer attorno a un chip, hai questo strumento che praticamente ha due o più elettrodi che tu metti sui vari piedini di un chip, e poi a seconda dell'input che dai ai vari piedini vedi sugli output che tipo di risposte, e vedi proprio i segnali elettrici su uno schermo, segnali elettrici che sono velocissimi, e lo schermo te lo fa vedere come impulsi. Logic tester credo che si chiami, qualcosa del genere. Logic analyzer,
può essere, ecco. Che avesse fatto infatti anche questo tipo qua, avesse fatto una cosa del genere sul chip originale per cercare di capire con cosa stava lavorando. E poi Doom.
E voi vi sarete chiesti come mai ho messo nella sezione del gaming la notizia della Porsche Taycan elettrica, che la Porsche ha deciso di mettere un cambio a due marce. Fino ad oggi le macchine elettriche tutte si sono vantata del fatto di non aver bisogno né di un cambio né di un variatore, perché il motore elettrico ha una coppia abbastanza uniforme, però Porsche è Porsche, dice noi dobbiamo farla più figa, dobbiamo andare più forte sia in basso che in alto, e quindi qual è il modo migliore? Reintroduciamo il cambio. Però al contrario delle automobili non serve più il cambio a 6, 5, 4, 8 marce, a overdrive e robe del genere, bastano due marce. L'ho messo nel gaming perché mi ricorda i giochi di automobili della mia generazione, i classici Outrun, i Pole Position eccetera, che giocavi nella sala giochi con il cambio che era prima, seconda, alta, bassa, due marce. E ritrovarlo su un'automobile per strada oggi mi farebbe veramente strano.
Che poi leggevo, Franco, l'articolo è, loro lo legano anche a un discorso di consumi, era legato, leggevo, a un miglioramento della...
Eh beh, certo, che se intercetti sempre la coppia,
del 2-3%,
la coppia migliore, hai più performance e meno consumi, certamente. Ah, però sì, però sì. Poi bisogna vedere se il cambio è automatico, manuale, questo io non ho approfondito, però certamente. Però sono parti in più in movimento, perché uno dei vantaggi dell'auto elettrica...
meno pezzi, sì.
Non hai pezzi, non hai manutenzione, non hai tagliandi eccetera, quando ricominci a infilarci dentro roba che può usurarsi eccetera, ne vale la pena per quel 2% in più di performance o quel 2% in meno di consumi, poi di avere un rischio X di spaccare la scatola del cambio, un rischio, una necessità Y di dover andare a controllare l'olio del cambio ogni tot.
Tocca farli lavorare questi meccanici, però.
Porsche non si è mai fatta problemi. Porsche è bestiale. Sono andato il mese scorso come sghiribizzo proprio perché ne avevo sentito parlare. Anche Porsche c'ha il suo configuratore. Oramai tutti i siti internet di case automobilistiche hanno il configuratore. La Porsche è, quella Porsche è fighissimo perché tu guardi la Porsche, dici: cacchio, questa è bella. Quanto costa? Ah, poco, 60.000 euro. Ma dai, vabbè. Però adesso hai scelto, scegli la vernice, scegli gli interni, scegli gli optional.
Mettici, dici, le ruote.
Voglio le ruote, esatto. 8.000 euro. Voglio l'autoradio, 50.000 euro. Ma se lo vuoi con le Bose, 100.000 euro. Cioè, una volta che hai messo, non dico una roba figa, ma che, cioè, puoi andare in giro, dici c'hai la Porsche, ma non c'hai neanche l'autoradio, dove vai? Il volante? Ecco, arrivi a 200.000 euro subito. È pazzesco.
Vabbè. È la Porsche baracca.
Non è un problema che ci possiamo, che non è un problema che ci tocca particolarmente da vicino, ma chissà, insomma. Sempre nel gaming, tante notizie uscite da Nintendo, tutte Mario Centered.
Eh sì, era l'anniversario.
35 anni.
35.
Di Super
35
Mario.
Anni.
Esatto.
Di Super Mario.
Cosa vi ha colpito di più? Cosa vi piace di più? La riedizione dei Game & Watch con Mario, con Super Mario?
Beh, figa quella, dai.
Il Game & Watch è... Cacchio. Io ho ancora in casa sicuramente un Game & Watch, quello che si apre a libretto, di Donkey Kong, quello arancione. Me l'ha mandato un ascoltatore, non mi ricordo se di Digitalia o di Rockast Italia. Quando ne parlammo mi scrisse: ma io ce l'ho in cantina, non lo uso, forse ce n'aveva due, te lo mando volentieri. È stato un regalo apprezzatissimo. E poi devo avere ancora non funzionante uno invece a schermo singolo, identico come form factor a quello che hanno a questa riedizione di adesso, con Octopus, cioè il palombaro che doveva evitare i tentacoli della piovra per andare a acchiappare monete dalla cassa del tesoro.
Io ne avevo un altro invece con Mario su un palloncino che dovevi fargli evitare le mine in aria. E questo entra nella, come dire, nel filone nostalgia di tutte le riedizioni delle console. Oramai ne abbiamo viste negli ultimi mesi veramente di ogni. Oggi tra l'altro c'era qualche anticipazione di una possibile riedizione del Nintendo GameCube. Questo una settantina di euro c'è Super Mario versione classica con qualche credo ci sia tipo qualche modalità esclusiva in più rispetto
ai livelli persi.
Esatto, lì rispetto alla versione che si può scaricare su qualsiasi ROM. No, le altre notizie anche, vabbè, andando in ordine secondo me crescente, c'è la Super Mario 3D All Star, che è una riedizione, anche una riedizione in, per Switch, di tre giochi classici come Mario 3D, Super Mario Galaxy e il terzo non mi ricordo qual è. Lì, vabbè, anche lì dipende un po'. Ah, Super Mario Sunshine.
Io non saprei distinguere, io devo confessare, non sono un mai, come si chiama? Si chiama mariista, un
mariofilo,
un mariuolo.
Ma quello ti dico, in realtà neanche io i giochi di Mario mi hanno sempre dato estremamente sui nervi.
A me noia quasi. Non so se nervi, se più nervi o noia.
Adesso sempre più da Mario Kart, piuttosto Mario da Mario Kart.
Sì, Mario Kart, sì. In famiglia magari, sì, con Beatrice ci siamo divertiti parecchio. Però sono più un Donkey Kongista, più che un mariuolo.
Mariuolo. E poi il terzo, che potrebbe fare la felicità di qualche bambino un po' più grande, gioco per Switch.
Mario Kart Live Home Circuit.
Che si chiama Mario Kart Live Home Circuit.
Che
esatto.
Spettacolo, con le macchinine vere.
Con le macchine vere in realtà aumentata dallo schermo della Switch, quindi c'è una telecamera posizionata su questa macchinina vera, reale, che potete toccare, inclusa nella confezione, che si pilota tramite la Switch, e tramite la Switch non solo vedete appunto la macchina, ma anche la parte di augmented reality della vostra casa, che diventa un po' il percorso di Mario Kart.
Quindi vedi in soggettiva dalla macchina che corre nel salotto di casa tua. È vero, chi è nel salotto di casa tua vede anche le macchinine vere che corrono, e crei questa specie di circuito virtuale tra le poltrone del salotto e robe del
molto
genere.
Figo,
è
molto
un po'
figo.
Cos'era Anki che aveva fatto una demo a un WWDC qualche anno fa, che dovevano uscire, poi forse sono usciti con una roba del genere pilotabile tramite iPhone, però non ha avuto un particolare successo. Vediamo se questo, insomma, è una pista per le macchinine virtuale, semi virtuale.
Esatto. Semi virtuale.
La macchina c'è, la pista non la vedi, ma in realtà è tracciata e la vedi quando giochi attraverso il Nintendo.
Poi anche una di quelle cose che puzzano tanto di bellissima nel trailer,
che poi nella realtà
la realtà che sei lì con la Switch che cerchi di credo di costruire il come si dice il percorso che nel trailer bellissimo, che fa sotto i mobili, gira, fa la realtà da vedere.
E per la serie solo a Los Angeles, è proprio quello che ha detto il pilota nella sua comunicazione sulla torre di controllo.
Che bello.
C'è un ragazzo che vola su uno zaino a razzo. Cioè, questo qui stava, non so se decollando o atterrando col suo aereo di linea, e si è visto tagliare la strada da un tizio con un jetpack.
Si trasforma in un razzo missile.
Si trasforma in un razzo missile. Io perché razzo missile volevo mettere un segmento di Rocket Man...
Anche.
Ma ho avuto paura della tua censura ancora prima di quella di YouTube. Ecco, se in questi casi del genere mettiamo uno spezzone di canzone vera, tipo te l'avevo detto, no?
Comunque,
ma che
sotto,
Rocket Man,
io so,
ci pinzano,
io so che
no?
Io so che sotto i 7 secondi è un diritto di citazione.
Ma è tutto permesso.
Sì, quello, però tu mi dici quello che è il diritto di citazione nel diritto americano, credo, che c'è il fair use e roba del genere. Che poi può essere anche elastico, come dicevamo prima, se è legge umana.
Sia Italia, ma non si è cambiato.
Sì, ma a me preoccupa di più l'algoritmo di YouTube, che non è elastico, come dicevamo prima, è rigido e inflessibile.
Tu dici che non rispetta i timing.
Non lo so, non ho idea. Ci sono delle pagine che spiegano su YouTube quelli che sono i dettagli della censura. Cerchiamo di capire, perché in questi casi starebbero anche bene un po' di stacchetti nuovi e cose del genere.
Ah, ma Rocket Man.
Anche perché secondo me notizie sui Rocket Man in giro per il mondo, secondo me
che
sì.
Ne arriveranno su Digitalia, sì. come negli ultimi
Rocket Man.
Come negli ultimi 5-6 anni i droni, adesso è l'era dei Rocket Man, secondo me i droni iniziano a stancare, a essere roba di ordinaria amministrazione, iniziamo a vedere gente che va a fare la spesa o va a pagare la bolletta alle poste col jetpack.
Poi il fattorino di Glovo che ti consegna le pizze col jetpack direttamente alla finestra della cucina.
Certo, guarda che il jetpack è una delle robe, cioè veramente, se parliamo di fantascienza, è uno dei sogni dell'uomo, ma non solo il volare, no? Come Icaro, proprio il jetpack. Io mi ricordo qualsiasi serie un minimo volta al futuro, cioè fatto, c'era l'uomo da 6 milioni di dollari che c'era la puntata col jetpack, c'era, come si chiamava, c'era uno di quei videogiochi della Lucas Force, già per Amiga e per PC, che si chiamava Rocket Ranger, una roba del genere. Cerca un po' Rocket Ranger, secondo me si chiamava così. È nell'immaginario collettivo, una roba che il giorno che si realizza siamo nel futuro, non c'è niente da fare.
Certo, come gli occhiali a infrarossi, quelli che guardi attraverso.
Ma no, Michele, gli occhiali a infrarossi no. E comunque con la realtà aumentata possiamo anche, sì, confermo Rocket Ranger, con la realtà aumentata possiamo anche simulare gli occhiali a infrarossi. Ecco, anzi... Certo. Rispettosi del consenso dell'interessata o dell'interessato, perché se lei in realtà aumentata mette a disposizione le sue grazie, e poi, cioè, insomma, sono occhiali 3D, ma con il consenso, no? Non è una roba aperta a tutti, a meno che, vabbè, lasciamo aperta. Giulia, dobbiamo
Hai
studiarci un modello di business da vendere ad Amsterdam in quel vicolo, secondo
idee.
Me.
Anche perché poi, esatto, di questi tempi dove non puoi stare troppo vicino. Essere una soluzione.
Assolutamente, assolutamente. Bisogna studiare nuovi modelli di business per questi, per anche per i lavori più antichi del mondo. Basta così, gigli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
I gingilli del giorno sono l'ultimo segmento di Digitalia, sono le voci di digitaliani che selezionano per le orecchie dei digitaliani hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia sconvolto la loro esistenza, colpito la loro curiosità o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, facciamo cominciare Michele, dai.
Allora, comincio con un gingillo che ho scoperto qualche giorno fa su Reddit, se non ricordo male, proprio sulla subreddit R-Italy, dove un tipo suggeriva... credo che lui diceva di studiare, che stava studiando meteorologia, quindi perché non sfidarsi di uno sconosciuto su internet che dice di star studiando quell'argomento, e diceva niente, che il meteo dell'aeronautica fa cagare, e proponeva invece come alternativa...
C'è Bernacca che si sta rivoltando nella tomba.
Chi?
Il colonnello Bernacca.
No, non lo frequento.
Sei troppo giovane.
Vabbè. E proponeva invece come alternativa questo sito che si chiama meteoblu.com, che tra le varie cose carine che offre rispetto a tanti altri siti è, se proprio ci avete voglia di almeno di far vedere che vedete certe cose, ci sono ad esempio i meteogrammi che mettono a confronto vari modelli predittivi. C'è anche poi, che una cosa che secondo me invece è utile, la possibilità di andare ad esempio indietro di 3 giorni per comparare i risultati degli ultimi 3 giorni con le previsioni e cercare quelle che erano le previsioni del tempo, per cercare di capire quale appunto sia il modello che predice un po' meglio nella vostra zona il tempo. Il sito è gratuito, c'è l'applicazione che è anche gratuita, supportata dall'advertisement. Se invece volete pagare 1 euro all'anno, qualcosa del genere, vi togliete di mezzo gli ads e avete l'esperienza ad free.
E l'app è fatta bene?
L'app è fatta decentemente, non è di quelle app ultra fighe con in cui l'esperienza è stata
supernativa,
disegnata,
insomma,
nei mini particolari, però funziona.
Vabbè, è curiosa questa cosa del... Non ne conosco altri siti meteo che ti danno anche lo storico, che ti dicono anche, sì, che non hanno paura di far vedere quanto hanno sbagliato. Il sito meteo classico italiano è chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, scordammoci o passati, ovviamente.
Esatto.
No? Anzi, sono sempre perfetti, no? Perché se tu li guardi, i servizi meteo si aggiornano nel tempo, ovviamente sono in diretta, e quindi non sbagliano mai, perché ti dicono domani piove, domani piovicchia, domani piovicchia, non è più domani, è oggi, guarda che c'è il sole, ci abbiamo azzeccato.
Avevo detto.
Ha 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 ha.
È vero.
Dai Giulio, Gingilio.
Ma allora, il mio è un libro racconta la storia di Marcus Persson, che se non sapete chi sia è il creatore di Minecraft. Ah. Ed è una storia veramente carina, io non la conoscevo, io l'ho ascoltato su Audible, è un audiolibro che scorre via in circa 5 ore. Bisogna cercare, il libro si chiama Minecraft, l'autore è Daniel Goldberg, e veramente molto carino. La storia è interessante, ma soprattutto racconta come in un mondo di grande precisione tecnica, artistica dei videogiochi, un gioco che fa della sua, dei poligoni, tra virgolette, il suo vanto, come si è fatto strada all'interno di questo mondo e come reagisce la community. Carino, un libro prettamente digitaliano che trovate in vari formati, ho letto la versione su Audible, super consigliato, Minecraft di Daniel Goldberg.
Fantastico, grazie Giulio. Minecraft è una cosa che mi ha sempre incuriosito, ma non abbastanza da poi installarlo e provarlo. Prima o poi ci cascherò, quando andrà più di moda farò retro gaming su Minecraft. Io invece vi consiglio un gingillo che è una roba, è l'utilizzo di un mezzo digitale, cioè YouTube, per fare un qualche cosa che è una delle cose meno digitaliane dell'universo. È come i mezzi digitali di oggi, in particolare YouTube, ha reso possibile fare delle cose e realizzare anche delle professioni, diventare esperti e professionisti in cose che altrimenti non potrebbero probabilmente esistere. In questo caso è un canale YouTube che si chiama My Mechanics, ma ce n'è una serie, poi come al solito quando entrate su YouTube guardate un video se vi interessa, poi vi mette in playlist un milione di altri video del genere.
È l'algoritmo.
Ma insomma, se finite in questo giardino cintato di video e di cose, questo canale si occupa di restaurare oggetti del passato. Vi metto il link di una bilancia d'epoca meccanica che vedete all'inizio del video in condizioni disastrose. Non andate alla fine per vedere come è venuta, iniziate a guardare i primi passaggi, i primi minuti.
Che meraviglia.
A me è successo che, visto il primo minuto, me lo sono guardato tutto, mi sono guardato 26 minuti e 23 secondi senza skippare niente. È una roba ipnotica, è gente veramente brava. E lo fa non perché li rivende, non perché li colleziona, no, perché YouTube ha reso possibile creare di fatto dei business, semplicemente sul farsi mandare roba vecchia, cercare roba vecchia, restaurarla in più o meno diretta video, pubblicarla e raccogliere degli sponsor. Una roba meravigliosa. Ce n'è un altro, magari se lo ritrovo vi linko anche quello, con un motore di una di quelle macchine americane da corsa 12 cilindri, una roba terrificante, che anche lì un blocco di ruggine enorme, e questo qui si mette lì e pian piano lo mette a nuovo, e alla fine del lavoro, quando è lì, poi lo apre da sopra, ci versa l'olio dentro fino a metterlo proprio in moto, sembra una roba uscita dalla fabbrica nuova, perfetta. Sì. E per tornare, siamo partiti dal digitale, siamo finiti su un argomento lontanissimo dal digitale e torniamo nel digitale. Guardando queste cose realizziamo quanto perdiamo nel momento in cui le aziende non rispettano quello che oggi va un po' di moda e si chiama right to repair, cioè il diritto a comprare delle cose che poi possiamo riparare o possiamo fare riparare da qualcuno. È un qualche cosa che è sempre stato dato per scontato, è sempre stato utilizzato, e uno potrebbe essere uno dei fondamenti della lotta allo spreco, al salvare il mondo, al green, a tutto quello che volete. Ecco, avere questi dispositivi meravigliosi che non si possono neanche guardare dentro perché si esplodono, è veramente una brutta cosa. Questo e tutti gli altri gingilli del giorno sul sito, vi mettiamo le note dell'episodio, digitalia.fm/538, tutto quanto, le notizie, i produttori esecutivi, link dei gingilli del giorno, trovate tutto da quelle parti. Michele doveva darci gli aggiornamenti, ma non ce li hai dati. Mi dicono che la partita è finita 1-0 per l'Italia. Non so chi ha segnato, non potrebbe fregarmene di meno. Mi sembra che a te freghi ancora di meno.
L'ultima partita, ti ripeto, dell'Italia credo di aver visto, forse quella dei finali di Coppa del Mondo del 2006.
T'avevano scritto i tuoi bro su Twitch che ti avrebbero tenuto aggiornato, invece poi hanno fallito, o sei tu che non hai letto i loro aggiornamenti?
No, mi si è spento il tablet da cui stavo guardando Twitch. Quindi...
si è rotto? Tanto non lo puoi riparare, mi spiace.
È vero, no, è scarico solo.
Dai, qualche recensione iTunes al volo. DVD89 ci lascia 5 stelline e ci scrive semplicemente illuminante. Grazie, un bel complimento per la nostra trasmissione. Marvin Hood che dice gli Avengers dell'informazione digitale all'italiana. Mica male. Ci sarà un motivo se da oltre 10 anni ogni settimana va in onda una puntata, prima in lieve, prima in live e poi in podcast. Volete rimanere informati sulle novità digitali in Italia e nel mondo? Digitalia. Volete un approfondimento critico su come sta cambiando la tecnologia e i suoi impatti sulle vostre vite? Digitalia.
Digitalia.
Volete anche farvi un paio di risate ogni tanto? Digitalia. Non vi interessa tutto questo? Dovrebbe. Grande, mi piace. Mi piace.
Bellissima, bellissima.
Il nostro amatissimo Fabrizio Mele: di solito non faccio pubblicità, ma la crew di Digitalia se lo merita. Senza di loro Barbero Podcast non esisterebbe, e grazie a loro esiste un podcast di informazione chiara e appassionata sul digitale in italiano. Poi, se me lo chiedete, per me è il miglior podcast. Fabrizio, tanti cuoricini, grazie, anche tanto piombo su Call of Duty, dai, ti aspettiamo sempre. È un po' che ci fai mancare la tua compagnia. Ci abbiamo tempo? Erei Fla 5 stelle, bene sì, sono passati ormai 8 anni dalla precedente recensione, è cambiata la crew, sono cambiati gli studi, ma quello che è rimasta costante è la qualità del podcast, tranne i frusci di Michele, ma ci stiamo attrezzando. Parlo sia di qualità audio che di qualità di approfondimento
non
del contenuto.
Credo fosse nella recensione quello.
No, l'ho aggiunto io, Ovviamente tuttora non sono sempre concorde con quanto emerge durante le discussioni, ma lo adoro anche per questo. Avere un bastian contrario che mi stimola a ragionare di questi tempi di estremismo e polarizzazioni non è poco. Grazie per l'ottimo lavoro. Poi cita la sua recensione precedente del 2012, quella lì ve la lasciamo da scoprire. E direi basta per oggi, ne abbiamo raccolte abbastanza. Se volete le vostre recensioni in diretta su Digitalia, lasciatele su iTunes, che arrivano in automatico grazie allo script donato gentilmente da Luca Zorzi di Easy Apple. Se ce le lasciate in qualsiasi altro posto, mandateci un tweet, un'email o quello che volete, così le possiamo citare in trasmissione. Forza con la creatività, dobbiamo tirar fuori delle recensioni sempre più divertenti, sempre più matte. Grazie intanto per queste. E direi che per oggi è tutto. Dall'Emi Studio Liguria 1, traslocato e ritraslocato di Sanremo. Un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, che di traslocare ci si pensa forse tra 10-20 anni. Un saluto da Michele Di Maio.
E dall'Eterno Studio di Roma, un saluto da Giulio Cubini.
E a Roma non potrebbe essere che Eterno, cosa volete? Scusate poco. Ci sentiamo la settimana prossima, dai, con una nuova puntata di Digitalia.